il 25 di luglio, prima di Carmen di Georges Bizet all'Opéra di Lione, un nuovo allestimento che andrà in scena fino all'11 di luglio e sarà ripreso anche dai cinema della regione della Rhône-Alpes. Avevamo già illustrato con Stefano Montanari, il direttore di questo nuovo allestimento. Durante questa puntata di Zoom sentiremo il regista Olivier P e alcuni dei protagonisti, la Carmen di José María Lomona col mezzo soprano italiano, poi anche Scamillo, Giorgio Cauduro e Mercedes di Angélique Noldus, ma sentiremo anche il direttore generale dell'Opéra de Lyon, Serge Dorny, una sorta di remmida per quanto riguarda la musica lirica che sta riscuotendo un grande successo a Lione e già qualcuno lo dà partente per Parigi. Ma torniamo a Carmen. Si tratta di una Carmen ben lontana dalla tradizione, lo avevamo già intuito dalle parole di Stefano Montanari, ma ovviamente all'atto della messa in scena cambia tutto, perché sia veramente l'idea di Olivier P. si capisce immediatamente. È una Carmen spogliata di tutto ciò che è la Spagna, una Spagna che secondo Olivier P., lo ce lo dirà durante l'intervista, è soltanto un modo per parlare della borghesia della fine dell'Ottocento in Francia, una borghesia che soprattutto a Parigi usciva fuori dall'esperienza della comune, un'esperienza pesante lavata con il sangue, e quindi era un momento in cui per parlare di certi scottanti argomenti bisognava in qualche modo uscire fuori dalla realtà francese, ed ecco perché secondo Olivier P. poi Georges Bizet è andato a pescare in Spagna il libretto per la sua Carmen, una Carmen in cui dal punto di vista musicale, lo avevamo visto con Stefano Montanari, ce lo ha confermato ascoltandolo. Stefano Montanari ha diretto questa Carmen con un grandissimo rispetto per la partitura, cercando un po' di pulire Carmen di quello che sono una serie di oramai di luoghi comuni nella tradizione della direzione, che però non ci sono nell'originale di Georges Bizet. E comunque non tanto per cercare una sorta di urtext, non tanto per cercare una sorta di edizione prima, ma comunque la lettura di Montanari è una lettura che, seppure distante dalla tradizione, è assolutamente molto coerente e si adatta particolarmente bene a questa regia di Olivier P., una regia in cui Carmen è sulla scena dai primi secondi, durante il preludio fino all'ultima scena, con questo colpo veramente registico molto molto bello, in cui Carmen uccisa si volta e torna sul palcoscenico, quasi a dire che il mito di questa Carmen non morirà mai. E sulla scena Olivier P. ha messo a sinistra un hotel e a destra la sede della polizia, unici due momenti fissi della scena. Poi al centro una pedana girevole, su questa pedana diversi aspetti della scena, quindi si aveva quasi una visione cubista di ciò che accadeva. Si vedeva un palcoscenico, se ne vedeva la prima fila di platea che era sul palco, e si vedeva anche il fondo del palcoscenico, insomma una multivisione interattiva, praticabile delle vicende, che era sicuramente molto affascinante. Non a caso tutto viene immaginato in una specie di Parigi dei grandi locali come le Folies Bergère e le Moulin Rouge, con il locale che però si chiama non a caso il Paradis Perdu, un paradiso perduto, quello di Carmen, una voglia di vivere la vita qui e ora, certa soprattutto del destino che la sta attendendo. Una Carmen che abbiamo visto in una scena della Banera, una sorta di novella Eva con tanto di serpente vero che il mezzosoprano Lo Monaco ha portato in braccio mentre cantava. Una Carmen dal punto di vista registico sicuramente molto moderna, quasi un noir, in cui i rossi e i neri, appunto l'eros e Thanatos, la voltuosità da una parte, la morte dall'altra, giocavano per tutto il tempo sulla scena. I cantanti e il cast, innanzitutto la Carmen di José María Lo Monaco, questa cantante italiana che ha saputo conquistare il pubblico, è sempre stata perfetta nell'assecondare la lettura di Stefano Montanari, una lettura che evidentemente ha giovato a questi giovani cantanti. Tutti erano alla prima esperienza con Carmen, quindi aveva un territorio vergine, un territorio in cui ha potuto lavorare, e il risultato appunto si è visto da parte della Lo Monaco, ottima anche dal punto di vista scenico. Altri cantanti sono stati Don José di Yongun Lee, L'Escamillo di Giorgio Cauduro, che sentiremo più avanti, Michaela è stata Sophie Marie Degor, Zuniga Vincent Pavesi e la Mercedes Angélique Noldius, che ha rilasciato anche lei una dichiarazione a noi, poi la Fraschita di Elena Galizkaya e così via. Orchestra, coro erano quelli dell'Opera di Lione, il maestro del coro era Alan Woodbridge. Ma passiamo a sentire che cosa ci hanno detto i protagonisti di questo allestimento. Abbiamo incontrato i cantanti a colazione il giorno dopo la prima, a José María Lo Monaco, Carmen, protagonista assoluta, in scena fin dalle prime note e del preludio e fino all'ultimo secondo, e con uno Stefano Montanari che ha asciugato la partitura allontanandosi dalla tradizione. Per i cantanti cosa ha significato questo doppio binario?
Forse anche creare una propria interpretazione di quest'opera, ognuno per i suoi ruoli ovviamente. Per quanto mi riguarda, era la mia prima Carmen, la direzione di Stefano e la regia di P mi hanno aiutata, devo dire, a trovare la mia Carmen. Appunto, con Stefano abbiamo fatto un lavoro, con Stefano Montanari il direttore, molto sullo spartito, sulla partitura, allontanandoci, come lei diceva, dalla tradizione. Ma a mio avviso oggi è anche forse bene farlo, perché si riscoprono tante piccole cose che l'autore evidentemente voleva e che magari si sono perse negli anni, nelle varie edizioni, nelle varie interpretazioni. Quindi anche indicazioni di colori che magari potevi anche non immaginare, ma in realtà sono scritti dei pianissimi, per esempio. L'opera ha tantissimi pianissimi, uno potrebbe non immaginarlo con l'orchestra invece così ricca che abbiamo in quest'opera, ed è bellissimo quando si riesce a fare questo tipo di colore in questo tipo di opera e con questo tipo di orchestra.
Ma lei aveva ascoltato qualche Carmen di riferimento prima di venire qui?
Ovviamente sì, però devo dire non mi sono voluta ispirare a qualcuna di queste Carmen, anche perché appunto la nostra è stata molto diversa, però ovviamente come non citare la Carmen della Callas, che è veramente un tripudio di sensualità, di carisma, di colori. E anche mi piace veramente moltissimo l'Antonacci in questo ruolo, l'ho seguita molto in entrambe le produzioni che lei ha fatto, è veramente bravissima, bellissima.
Venendo a ciò che è la difficoltà invece dal punto di vista attoriale, diciamo, di Carmen, lei appunto, già Carmen è protagonista sempre nell'opera di Bizet, ma qui in particolare lei è sulla scena dal primo momento all'ultimissimo momento. Qual è la maggiore delle difficoltà?
Guardi, fisicamente sicuramente costa tanto, oltre che vocalmente, però devo dire che forse questa regia mi ha aiutata anche a vincere magari l'emozione che ci può essere intanto in una prima Carmen, per quanto mi riguarda, e poi anche la Carmen della premiere, insomma, perché io entro nel personaggio dall'inizio alla fine, non ho mai un momento per potermi staccare dal personaggio, perché anche quando esco di scena è solo per cambiarmi, anche velocemente. Quindi tutto questo non mi ha permesso di pensare, oddio, cosa succederà, eccetera. No, mi ha fatto rimanere sempre nel personaggio e quindi forse addirittura questa regia mi ha aiutata veramente a rimanere dentro, sempre, a non preoccuparmi quasi della voce, ma a pensare all'interpretazione e al personaggio.
Olivier P., regista della Carmen allestita a Lione, chiediamo qual è la verità in Carmen. Forse più nella borghesia francese del tempo più che nella Spagna del libretto.
Oui, je crois que l'Espagne.
Credo che la Spagna sia servita come maschera per far dire a Bizet delle cose che la borghesia del 1870 non poteva sopportare. Queste cose sono di ordine politico e possono essere anche di ordine erotico. Si poteva cercare un'opera così violenta, così sulfurea, soltanto passando attraverso la Spagna. Una Spagna assolutamente folclorica, come era nell'immaginario collettivo, ma anche a livello politico, perché credo che nel personaggio di Carmen ci sia una grande forza politica, una volontà di rovesciare l'ordine borghese. E bisogna pensare che la Parigi degli anni 70 fu segnata dalla Comune, un tentativo rivoluzionario che venne soffocato nel sangue, che fece moltissimi morti. Quello spirito è ancora vivo nella pièce di Bizet. Dunque, la Spagna, in fin dei conti, è un falso problema.
Un faux problème, ça empêche de voir combien l'œuvre est intelligente.
Lei ha dichiarato che Carmen è solo immanenza che taglia la metafisica, ma forse è perché conosce bene quale sarà la sua fine.
Je ne sais pas, je ne peux pas répondre aussi directement, mais il est vrai que Nietzsche.
Non so rispondere così direttamente, ma è vero che Nietzsche ha amato profondamente Carmen. E che c'è una sorta di alleanza tra il pensiero di Nietzsche e la musica di Bizet. C'è un rifiuto della metafisica cristiana in particolare, per un ritorno al paganesimo, un paganesimo duro e puro. Ma c'è in Carmen anche un desiderio di assoluto, la ricerca di qualche cosa di più. Carmen spesso dice laggiù, laggiù. Non è semplicemente dire giù dalla montagna, ma è l'indicazione di un luogo dove si potrà vivere intensamente il presente e allora la metafisica diventerà inutile. Carmen danza come un personaggio di Nietzsche e utilizza il suo corpo e il suolo per danzare e rompere così tutti quanti i comfort e le abitudini dell'Occidente. È un'autentica rivoluzione che avviene attraverso il corpo di Carmen.
Dell'Occidente. Il y a une véritable révolution qui a lieu par le corps. Parlo corps de Carmen.
Un confronto tra Carmen e Micaela.
Oh, ça je crois que c'est assez simple.
Beh, è molto semplice. Una è l'Eros e l'altra è l'Agape. Ma la prova più dura è quella di mettere in scena l'Agape, perché mettere in scena l'Eros è molto facile. Mettere in scena l'Agape, invece, è molto difficile. Però io non volevo far sembrare Micaela un idiota. Volevo che l'amore che la proponeva a Don José fosse altrettanto folle dell'amore di Don José per Carmen. Volevo che il suo amore totale, folle, fosse così mistico da essere pieno dell'amore di Dio, così come l'amore di Carmen è pieno d'amore per la morte.
Plein d'amour de Dieu, comme l'amour de Carmen est plein d'amour de la mort.
E in chiusura le chiedo anche un confronto tra Don José e Escamillo.
Pour moi, Don José, c'est l'ordre. Il est.
Per me Don José è l'ordine, è un poliziotto. È un po' l'ordine poliziesco che lentamente va a scoprire la potenza dell'Eros. Escamillo, al contrario, è un po' la figura dell'artista. Quando lui canta Toreador, canta in qualche modo la figura dell'artista tra l'Eros e la morte. Perché io penso che i toreri siano degli artisti. E quando sento cantare Escamillo, sento soprattutto cantare la condizione stessa dei cantanti d'opera, il rischio che corrono. Ed è naturale che Carmen si innamori di Escamillo, perché lei vede nell'arte l'unica vera rivoluzione. L'unica vera rivoluzione possibile che l'attende.
E che l'oublie José, parce que elle voit dans l'art la véritable révolution, la possible révolution qu'elle attendait.
Giorgio Cauduro è stato Escamillo, un personaggio visto da Olivier P quasi come una presa in giro del cantante d'opera, quasi un personaggio felliniano. E d'altro lato la direzione è asciutta, come abbiamo detto, di Montanari. Insomma, non è stato facile stare in scena.
Ci sono servite 7 settimane di prove per riuscire a trovare una linea che abbracciasse sia la visione, mi piace, felliniana di P, sia la versione molto asciutta di Montanari, ma fondamentalmente non le trovo necessariamente in contrasto tra loro, perché l'idea di P era soprattutto quella di portare l'essenza dell'opera, in particolare del personaggio, e togliendolo, come diceva lui, dalla salsa spagnola, quindi non necessariamente un toreador, non un torero, ma lui è uno che parla di morte, di amore, e sente il fascino della morte e dell'amore, e tutto sommato era molto, molto in accordo con la visione asciutta ma molto nervosa e molto sanguigna di Montanari, a mio avviso.
Angélique Nolius è la Mercedes di questa Carmen. Da lei volevo sapere qual è la difficoltà dal punto di vista strettamente scenico di salire le scale, di girare attorno al perno che è al centro del palcoscenico, e nello stesso tempo ovviamente stare attenti al fiato, stare attenti a come si canta.
Sì, naturalmente è una combinazione di delle cose così, ma la prima difficoltà per me era di avere l'abitudine con i scarpi. Con le scarpe, perché sono molto molto alte, e per la posizione anche del corpo per cantare, e anche perché il peso del corpo è sempre sul piedi, così era difficile di andare anche veloce su questo scale, ma dopo diventa qualcosa che, come un sport, come un training, e diventa qualcosa che è normale, e abbiamo il tempo di cantare e di essere veramente nella parte senza pensare a tutte le cose che sono.
Quindi la difficoltà più grande non è stato l'apparato scenico, ma i tacchi.
I tacchi infatti era un po' anche per me, perché io faccio tante role che penthouse, dei role travesti, e allora di avere questi tacchi che sono tante grandi era per me una difficoltà all'inizio, ma dalla prima giornata ho portato questi per avere l'abitudine.
Serge Dorny, direttore generale dell'Opéra National de Lyon, è considerato un vincente anche oltre i confini francesi. A lui abbiamo chiesto quale sia il segreto.
Je pense que il y a, pour moi, il y a pas de secret hein, qui est spécifique, qui est propre à l'Opéra de Lyon. Pour moi, ce qui est important.
Non c'è un segreto specifico riguardo Lione. Io penso che un teatro dell'opera, che sia a Milano, sia a Monaco, sia a Lione o a Parigi, ha bisogno di essere radicato nella sua città. Sarebbe a dire che un teatro dell'opera deve vivere e partecipare al quotidiano della sua città. E nel quotidiano della città un teatro d'opera porta l'arte, porta spettacoli viventi. E quindi bisogna sforzarsi di portare una qualità, un'eccellenza nel quotidiano. E anche che il teatro faccia delle produzioni internazionali, non soltanto portando le sue opere all'estero o lavorando con teatri esteri, ma bisogna che un'opera sia internazionale a casa propria, localmente. Questo per me è molto importante. Seconda cosa, come ho detto, l'opera deve essere radicata localmente, ma l'opera deve essere anche non soltanto un attore culturale, ma anche un attore sociale, e quindi avere delle valenze politiche, partecipando all'articolazione vera e propria della città. E il quotidiano verrà aiutato all'interno di una coesione sociale della città. L'opera è una sorta di fabbrica di sogni, con spettacoli meravigliosi, ma è anche una risorsa per una città, una risorsa a disposizione della popolazione della stessa città. Questo mélange sapiente tra una fabbrica di sogni, una fucina di spettacoli con una qualità straordinaria, che però hanno nello stesso tempo un legame con il quotidiano e il sociale, fanno oggi dell'opera di Lione qualcosa di referenziale. E questo ci fa comprendere qualcosa, ci fa porre domande sul perché facciamo questo nel quotidiano e a cosa serve l'opera e perché facciamo questo e non altre cose. E questo dà un senso alle nostre azioni. Oggi constato spesso che molte istituzioni culturali hanno perso questa nozione di senso dell'istituzione. Per me è importante avere questo ascolto della città e questo ci porta ad avere una qualità che ci permette di questionare sul nostro quotidiano e dare un orientamento a quello che facciamo. Non è un segreto che per me è totalmente normale quello che facciamo, dato che ho voluto dare un'identità all'Opera di Lione, che appartiene all'Opera di Lione e che non può essere vissuta che all'Opera di Lione. Quando guardo la storia di questo teatro, vedo una storia che ha visto momenti di gloria e riconoscimento mondiale, come momenti difficili, esattamente come nella vita, che non è un fiume tranquillo, dato che è fatta di momenti di riso e di pianto. Quello di Lione è un teatro che ha enormemente investito nella commissione di nuove opere, che è una cosa molto importante. Permettetemi di citare qualcosa. John Adams, The Death of King Offer, è una commissione dell'Opera di Lione. Le tre sorelle di Peter Etwosh è anche una commissione dell'Opera di Lione. Quindi la commissione è una cosa molto importante. Seconda cosa, la scoperta. Aprire il repertorio, con opere come Les Étoiles di Chabrier, Le Boreades di Rameau, Dottor Faust di Busoni. Sono opere che spesso sono state riscoperte proprio all'Opera di Lione. Questi due aspetti appartengono alla storia di questo teatro. L'identità che ho sviluppato e sviluppo in questo teatro tiene conto della storia e le è fedele. E potete anche vedere come la commissione di nuove opere fa sistematicamente parte del progetto. Quest'anno abbiamo commissionato un'opera a un giovane compositore, Jérôme Combier. Per l'anno prossimo ho commissionato un nuovo libretto, tratto da Victor Hugo, a Robert Badinter, l'ex ministro della giustizia francese che ha abolito la pena di morte nel 1981. E sarà musicato da Thierry Esquèche. Dunque la commissione resta importante, così come la riscoperta di opere che oggi non figurano ancora in repertorio, come Il naso di Shostakovich, o Von heute auf morgen di Schönberg, o La Santa Susanna di Hindemith. Quindi queste opere ogni anno fanno parte del cartellone dell'Opera di Lione e si crea un equilibrio tra il grande repertorio e queste opere, che nel grande repertorio non ci sono ancora. Penso che opporre un'opera poco conosciuta come Il naso a Carmen dà un senso anche alla stessa Carmen, donando anche un ascolto differente, un ascolto che abbordi questa Carmen in modo diverso. Questo è importante per far sì che l'Opera di Lione non sia un mausoleo, un'istituzione del passato, ma un'istituzione con un'immane nostalgia del passato, di un'epoca in via di sparizione, ma che sia anche un posto dove ci sia una nostalgia dell'avvenire.
Un mausoleo ne soit pas une institution du passé. Que ce soit pas une institution avec uniquement une nostalgie du passé. D'un art en voie de disparition. Je souhaite à ce que ce soit une maison où il y a la nostalgie de l'avenir.